3. Continua. Parlare a Giacomo, prendere le parti di quei nipoti contro quell'altro, era veramente impossibile a Don Blasco. Egli si sarebbe così impegnato definitivamente, avrebbe preso realmente un partito, non avrebbe potuto più dar torto a chi prima aveva dato ragione e viceversa. E questo era per lui un bisogno. Così, per esempio, il principe, solo fra tutta la mala razza, come il benedettino chiamava i suoi nei momenti d'esasperazione, cioè quasi sempre, gli era stato dinanzi obbediente e sommesso, gli aveva dato ragione nella lotta contro la principessa. Ora Don Blasco, in cambio, gli rivoltava i fratelli e le sorelle. Ma il monaco non credeva di far male, così. Scettico e diffidente, sapeva che Giacomo s'era messo con lui non già per affezione o per rispetto, ma per semplice tornaconto. Il principe Giacomo, infatti, aveva obbedito a sue proprie ragioni. Quasi non potesse perdonargli di non essere venuto a tempo, quando ella l'aspettava e lo voleva, la principessa non aveva fatto festa al primogenito dei maschi, il quale aveva anche messo in pericolo, nascendo, la vita di lei. Invece di volergli tanto più bene quanto più lo aveva desiderato e quanto più le costava, donna Teresa gliene aveva voluto tanto meno. Alla nascita di Lodovico era rimasta ancora indifferente e crucciata. Le sue viscere materne s'erano improvvisamente commosse per Raimondo. Così, mentre tutti gli altri parenti che non eran pazzi come lei o che eran pazzi altrimenti, avevano dato a Giacomo l'idea che egli fosse da più di tutti come primogenito, come erede del titolo, la principessa aveva riposto tutto il suo affetto, un affetto cieco, esclusivo, irragionevole, sopra Raimondo. E la protezione della madre era molto più efficace di quella del padre e degli zii, perché mentre costoro davano a Giacomo, avido di quattrini, ingordo d'autorità, soltanto vane parole, Raimondo era colmato di regali, otteneva ragione su tutti, faceva legge dei propri capricci. Così cominciarono le risse tra i due fratelli e Raimondo, più piccolo, ne toccò. Ma quando la principessa si vide dinanzi in lacrime il suo protetto, Giacomo assaggiò le terribili mani di lei che lasciavano i lividi dove cadevano. Il ragazzo s'ostinò un pezzo fino a mutar la freddezza della madre in odio deciso. Poi, accortosi di sbagliar via, mutò tattica. Divenne infinto, fece da spia a Don Blasco, gustò il piacere della vendetta nel vedere Raimondo picchiato dal monaco in odio alla cognata. Ma furono soddisfazioni mediocri e di corta durata. Con gli anni la principessa chiuse a San Nicola il secondogenito, diede a Raimondo il titolo di conte. Avara, anzi Spilorcia, largheggiò soltanto col beniamino. Giacomo non ebbe mai un baiocco e i suoi abiti cadevano a brandelli quando l'altro pareva un figurino. Se Raimondo esprimeva un'opinione, subito era secondato, o perlomeno non deriso. Giacomo non poté disporre di nulla. Uno dei suoi più lunghi desideri era stato quello di far atto di padrone in casa, riadattando a modo suo il palazzo. La madre non gli permise di muovere una seggiola. Ella stessa aveva lavorato a mutar l'architettura dell'edificio, il quale pareva composto di 4 o 5 diversi pezzi di fabbrica messi insieme, poiché ognuno degli antenati s'era sbizzarrito a chiudere qui finestre per forare più là balconi, a innalzare piani da una parte per smantellarli dall'altra, a mutare a pezzo la tinta dell'intonaco e il disegno del cornicione. Dentro il disordine era maggiore, porte murate, scale che non portavano a nessuna parte, stanze divise in 2 da 3 mezzi, muri buttati a terra per fare di 2 stanze una. I pazzi, come Don Blasco chiamava anche i suoi maggiori, avevano uno dopo l'altro fatto e disfatto a modo loro. Il più grande rimescolamento era stato quello operato da suo padre, il principe Giacomo XIII, quando costui non sapeva come buttar via i quattrini, e quella testa di zucca di donna Teresa, invece di pensare all'economia, non s'era divertita a sciuparne degli altri in altre bislacche novità? Giacomo voleva anch'egli ritoccare la pianta della casa, ma la madre non gli lasciò neanche attaccare un chiodo, e il benedettino andava in bestia specialmente per questo. Che il figliuolo sempre contrariato era tutto sua madre, autoritario, cupido, duro, almanacchista come lei, mentre quella papera preferiva Raimondo, che non conosceva il valore del denaro, sperperava tutto quel che aveva, non si intendeva d'affari, amava e cercava unicamente gli svaghi e i piaceri. I due fratelli, quantunque avessero la stessa aria di famiglia, non si rassomigliavano neppure fisicamente. Raimondo era bellissimo, Giacomo più che brutto. Nella galleria dei ritratti si potevano riscontrare i due tipi. Tra i progenitori più lontani c'era quella mescolanza di forza e di grazia che formava la bellezza del contino. A poco, col passare dei secoli, i lineamenti cominciavano ad alterarsi, i volti si allungavano, i nasi sporgevano, il colorito diveniva più oscuro. Un'estrema pinguedine come quella di Don Blasco o un'estrema magrezza come quella di Don Eugenio deturpava i personaggi. Fra le donne l'alterazione era più manifesta. Chiara e Lucrezia, quantunque fresche e giovani entrambe, erano disavvenenti, quasi non parevano donne. La zia Ferdinanda, sotto panni mascolini, sarebbe parsa qualcosa di mezzo tra l'usuraio e il sagrestano. Ed altrettante figure maschilmente dure spiccavano fra i ritratti femminili di più fresca data. Mentre, negli antichi, le strane acconciature, gli stravaganti costumi, gli strozzanti collari alla fiamminga che mettevano le teste come sopra un bacino, le vesti abbondanti che chiudevano il corpo come scaglie di testuggine, non riuscivano a nascondere la sveltezza elegante delle forme né ad alterare la purezza fine dei lineamenti. Tratto tratto, fra le generazioni più vicine, in mezzo alle figure imbastardite, se ne vedeva tuttavia qualcuna che rammentava le primitive. Così, per una specie di reviviscenza delle vecchie cellule del nobile sangue, Raimondo rassomigliava al più puro tipo antico. Ridevano gli occhi alla principessa quando lo vedeva, grazioso ed elegante, guidare, montare a cavallo, tirare di scherma. Al primogenito invece dava altrettanti soprannomi quanti difetti trovava nella sua persona. L'orso che balla, per la goffaggine. Pulcinella, per il lungo naso. Il nano, per la corta statura. Così l'astio di Giacomo contro la madre e il fratello si manteneva sempre vivo. Esso crebbe a dismisura quando donna Teresa colmò lo staio dando moglie a Raimondo. La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fidecommesso, stabiliva che nessuno fuorché il primogenito prendesse moglie. E infatti, nella generazione precedente, né il duca né don Eugenio si erano accasati. Ma la principessa, come sempre, si infischiò delle regole e pensò di trovare un partito a Raimondo prima ancora che a Giacomo. Morendo lei e lasciando ad entrambi la sua sostanza, la condizione dei due fratelli sarebbe stata uguale. Ma in vita, non volendo ella spogliarsi di nulla, Giacomo, che doveva necessariamente ammogliarsi per tramandare il principato, si sarebbe arricchito con la dote della moglie, mentre Raimondo, restando scapolo, non avrebbe avuto nulla. Persuasa quindi della necessità di dar moglie anche al Beniamino, ella esitò non di meno molto tempo prima di attuare la sua risoluzione, e non già perché sentisse scrupolo di infrangere la tradizione, di creare nell'albero genealogico degli Uzeda un ramo storto che avrebbe fatto concorrenza al diritto, ma per la stessa passione ispiratale dal giovane, all'idea che un'altra donna gli sarebbe vissuta notte e giorno a fianco, una sorda gelosia la struggeva. Per questo, il giorno che finalmente si decise, non soffrì di dargli nessuna delle ragazze della città e neppure della provincia, ma cominciò invece a cercargli un partito a Messina, a Palermo, più lontano ancora, nel continente, con certi suoi criteri particolari, uno dei quali era che la sposa fosse orfana di madre. Cercò parecchi anni e nessuna la contentò. Alla fine, per mezzo d'un monaco benedettino compagno di Don Blasco, padre di Lenna di Milazzo, fermò la sua scelta sulla figlia del barone Palmi, cugina del Cassinese. Tuttavia, parendo troppo a lei stessa che Raimondo prendesse moglie prima di Giacomo, il quale a 25 anni era ancora a scapolo, caso unico nella storia della famiglia, provvide ad ammogliare i due fratelli nello stesso tempo e destinò al primogenito la figlia del marchese Grazzeri. Le liti scoppiate in quell'occasione furono straordinarie. Se il rancore di Giacomo per il matrimonio del fratello divenne più cocente, vedendo egli prepararsi accanto alla propria un'altra progenie di Uzeda che gli avrebbe sottratto parte delle sue sostanze, non fu meno grande il rancore per il matrimonio suo proprio. Violento, avido e arido com'era, egli aveva amoreggiato con la cugina Graziella, figlia della sorella della madre, e s'era messo in testa di sposarla, quantunque la dote di lei fosse infinitamente più scarsa di quella della Grazzeri. Ma la principessa, un poco appunto per questa considerazione della maggiore ricchezza, un poco perché non era mai andata d'accordo con la sorella, anzi l'aveva sempre tenuta lontana da sé, e soprattutto per il gusto di contrariare l'inclinazione del figliuolo, lo sforzò invece a sposarla Grazzeri. Giacomo non era più ragazzo da obbedire alla madre per paura di castighi o di busse. Ella aveva però un'arma più potente in mano, essendo padrona dei quattrini e potendo minacciare di diseredarlo. «Neppure un grano!» gli diceva freddamente, facendo scattar l'unghia del pollice contro i denti. «Non avrai neppure un grano!» E la poca simpatia dimostrata a quel figliuolo e la passione per Raimondo e il matrimonio imminente di quest'ultimo confermavano la minaccia, facevano sospettare che ella l'avrebbe compiuta. Il principe, che fino a quel punto non era riuscito interamente ad adottare la politica della finzione, dopo quest'ultimo violento contrasto le si inchinò, rassegnato e devoto. Le prestò una obbedienza scrupolosa e cieca anche nelle cose inutili e ridicole. Non parlò più se non d'amor fraterno, d'unione, di rispetto ai maggiori. Dentro si rodeva, ed aspettando di cogliere il frutto di quella condotta, esercitava il proprio tirannico impero e faceva pesare il suo cruccio unicamente sulla moglie. Dal primo giorno del matrimonio, questa fu trattata peggio d'una serva. Non che volontà, non poté esprimere neppure opinioni. Il principe l'addestrò ad obbedirgli a un semplice muover di sguardi. Quando ella ebbe bisogno di comprare una matassa di cotone o un palmo di nastro, le convenne chiedere a lui i baiocchi occorrenti, e in dote gli aveva portato 100.000 onze. La sua missione fu quella di dare un erede al marito, di perpetuare la razza dei viceré. Compitala, ella fu considerata come una bocca inutile, peggio d'un lavapiatti, perché i lavapiatti facevano almeno la corte alla famiglia, all'occorrenza davano una mano al maestro di casa, mentre donna Margherita non sapeva far nulla e non pensava ad altro fuorché ad evitar contatti e vicinanze, con la mania della nettezza e l'incubo dei contagi. Era del resto una creatura mite, senza volontà, cera molle, che il principe plasmò a suo talento. In odio al figlio, non per amore che le portasse, la principessa suocera pigliò più d'una volta le sue difese. Allora ella sofferse maggiormente, perché Giacomo, arrendendosi in apparenza, le faceva poi scontare più duramente quella protezione. Se il matrimonio del principe andò tanto male, quello di Raimondo andò molto peggio. Giacomo non voleva la Grazzeri, amando la cugina. Raimondo, invece, non voleva nessuna, era deciso a non ammogliarsi. Le moine e le preferenze usategli dalla madre avevano destato in lui appetiti insaziabili di piaceri e di libertà. Ma la protezione della principessa pesava quasi quanto la sua avversione, tanto ella era dispotica in tutto. Il suo protetto doveva fare quel che voleva lei, pagarle con una obbedienza più rassegnata i privilegi che ella gli accordava. Né questi privilegi, straordinari a paragone della soggezione in cui erano tenuti gli altri figli, bastavano a Raimondo. Svegliavano invece le sue voglie, senza arrivare a soddisfarle. A lui solo, per esempio, toccavano quattrini da buttar via a suo capriccio, ma la principessa donava per l'ambicco e il giovane, che spendeva continuamente per gli abiti, per le donne e aveva fra l'altre la passione del gioco, sciupava in una notte quel che la madre gli dava in un anno. Solo a lui anche era stato consentito di arrivare sino a Firenze, ma quella rapida corsa, mettendo in corpo al giovanotto la mania dei viaggi, dei lunghi soggiorni nei paesi più belli e più ricchi, non poté essere seguita da altre. Quindi, benché trattati in modo tanto diverso, entrambi i fratelli aspettavano con eguale impazienza la morte della madre. Giacomo per esercitare la propria autorità di capo della casa, per vendicarsi dei maltrattamenti sofferti, per afferrare la roba. Raimondo per saldare i debiti nascostamente contratti, per buttar via i quattrini nella soddisfazione delle proprie voglie, per appagare il più grande desiderio che lo struggeva, andar via dalla Sicilia, veder Milano e Torino, vivere a Firenze o a Parigi. Al primo annunzio del matrimonio, egli si ribellò dunque apertamente alla madre, poiché solo fra tutti poteva dirle in faccia «non voglio». Il matrimonio era la catena al collo, la schiavitù, la rinunzia alla vita che egli sognava. A nessun patto poteva accettarlo. Ma la principessa, che verso gli altri figli adoperava i più acri sarcasmi, le imposizioni più dure e le minacce estreme, tenne a lui il linguaggio della persuasione. Voleva egli divertirsi, aver molti quattrini da spendere, far quello che gli piaceva? La dote gli avrebbe subito permesso ogni cosa. Quella gelosa che si adattava a dargli moglie per necessità e non voleva la nuora del paese e gli andava invece a cercare un partito lontano, Non poteva ammettere che suo figlio amasse quest'altra donna, che le fosse fedele, che le si credesse legato sul serio. «Stupido che sei!» gli diceva dunque. «Sposala per adesso, poi se ti secca la pianterai!» E solamente quel linguaggio e quegli argomenti indussero il giovane a dir di sì, persuadendolo che a quel modo egli sarebbe stato subito ricco e si sarebbe, nello stesso tempo, sottratto all'opprimente protezione della madre. Don Blasco, al matrimonio di Giacomo, aveva fatto cose dell'altro mondo e vomitato gli ultimi vituperi sul nipote che s'era ficcato in testa di sposare la cugina Graziella, la figlia d'un'altra Risà, e sulla cognata che gli dava invece per forza una Grazzeri. Ma a coronare l'opera mancava proprio il matrimonio di Raimondo. Ammogliare un altro figliuolo? Creare una seconda famiglia? Venir meno alle tradizioni della casa? C'era esempio d'una pazzia più furiosa? Don Blasco non badava alla contraddizione fra quel rispetto che pretendeva portassero alle tradizioni ed il proprio insaziabile rancore per essere stato sacrificato alle tradizioni medesime. Pur di fare l'opposizione, pur di sfogarsi in qualche modo, egli saltava ostacoli molto più grandi. E quel che più specialmente lo offendeva nel matrimonio di Raimondo era la scelta della sposa. Fra tanti partiti che le erano offerti, quale aveva preferito sua cognata? Quello proposto da padre di Lenna, nemico personale di Don Blasco. Lassù, ai Benedettini, fra le molte fazioni in cui si dividevano i monaci, le più accanite erano le politiche. Ora Don Blasco era borbonico sfegatato e padre di Lenna, al 48, aveva fatto galleria con gli altri liberali per la cacciata di Ferdinando II. L'anno dopo Don Blasco aveva ottenuto la rivincita, ma di Lenna gli fece più tardi mangiar l'aglio quando, in previsione della vacanza del priorato, sostenne Lodovico Uzzeda, mentre Don Blasco in persona aspirava a quell'ufficio. Scegliere dunque per Raimondo la moglie proposta dal di Lenna, anzi la sua propria cugina, era veramente un po' troppo. Tutte le cose che Don Blasco fece e disse al palazzo, le seggiole che rovesciò, i pugni che lasciò cadere sui mobili, le male parole e le bestemmie che gli uscirono di bocca non si potrebbero ridire. Tanto che la principessa, mentre prima lo aveva lasciato gridare, opponendogli una resistenza passiva, gli spiattellò finalmente sul muso che, in casa propria, ella aveva sempre fatto quel che le era piaciuto e che lo stesso suo marito non s'era mai arrischiato di dirle una parola più forte d'un'altra. «Sapete dunque che c'è? Fatemi il famosissimo piacere di non venirci più!» Don Blasco botta e risposta. «Mi dite voi di non venirci? E non sapete che io vi ho fatto un altissimo onore tutte le volte che sono entrato in questa bottega? E non sapete che di voi e di tutti i vostri me ne importa meno di 14 paia di... Ma andate un poco a farvi più che... tutti quanti siete, e maledetti siano i piedi d'asino e di porco che mi ci portarono!» Egli andò poi a dir cose contro la cognata, fra i monaci e amici, da far cascare il monastero, e non mise piede per più di un anno al palazzo, struggendosi però di non poter più gridare, cadendone quasi ammalato, talché alla nascita del principino Consalvo VIII, quando Giacomo, tutto spirante pace ed amore, propose alla madre ed ottenne che si invitasse lo zio alla festa del battesimo, il cassinese riapparve in casa della cognata, per ricominciare, dopo un breve periodo di calma apparente, a gridar peggio di prima. La principessa aveva dunque sostenuto, per accasar Raimondo, una lotta ora sorda, ora violenta, non solo sul primogenito e con Don Blasco, ma con lo stesso figlio di cui voleva assicurare l'avvenire, e perfino con se stessa. Ella ebbe in quell'occasione un altro nemico, e non meno terribile, Donna Ferdinanda. La zitellona contava allora 38 anni, ma ne dimostrava 50, né in età più fresca aveva mai posseduto le grazie del suo sesso. Destinata a restar nubile per non portar via nulla del patrimonio riservato al fratello principe, ella sarebbe stata forse rinchiusa per precauzione in un monastero, se la sua bruttezza e più la naturale sincera avversione allo stato maritale non avessero assicurato ai suoi parenti meglio della clausura contro i pericoli della tentazione. Non era parsa mai donna, né di corpo né d'anima. Quando bambina le sue compagne parlavano di vesti e di svaghi, ella enumerava i feudi di casa Francalanza. Non comprendeva il valore delle stoffe, dei nastri, degli oggetti di moda, ma sapeva, come un sensale, il prezzo dei frumenti, dei vini e dei legumi. Aveva sulla punta delle dita tutto il complicato sistema di misurazione dei solidi, dei liquidi e delle monete. Sapeva quanti tarì, quanti carlini e quanti grani entrano in un'onza In quanti tumuli si divide una salma di frumento o di terreno? Quanti rotoli e quanti coppi formano un cafisso d'olio? A quel modo che fisicamente gli Uzeda si divedevano in due grandi categorie di belli e di brutti, così al morale essi erano o sfrenatamente amanti dei piaceri e dissipatori come il principe Giacomo XIII e il contino Raimondo, o interessati, avari, spilorci, capaci di vender l'anima per un baiocco, come il principe Giacomo XIV e donna Ferdinanda. Costei aveva avuto dal padre una miseria, il cosiddetto piatto, cioè tanto da assicurare il vitto quotidiano, la magra provvisione, durante il fedecommesso, dei cadetti e delle donne. Con quella miseria donna Ferdinanda aveva giurato d'arrivare alla ricchezza. Tutti i suoi pensieri, d'ogni giorno e d'ogni notte, furono diretti a tradurre in atto il suo sogno. Appena in possesso di quelle miserabili 60 onze annuali, ella cominciò a negoziarle, a darle in prestito contropegno o d'ipoteca, secondo la solvibilità del debitore, scontando effetti cambiari, facendo anticipazioni sopra valori o sopra merci, ogni sorta d'operazioni bancarie da ghetto, poiché l'esiguità della sua rendita l'obbligava a contrattare con poveri diavoli, minuti industriali, mercantini, capimastri, rigattieri, vinai e perfino coi servi di casa. Ella non toccava un baiocco del capitale, arrischiava solo i frutti, cioè li raddoppiava, li triplicava, tanto genio degli affari aveva naturalmente, tanto era accorta e dura, inesorabile quando si trattava di riavere i suoi quattrini e gli interessi che pretendeva fino all'ultimo grano, sorda a preghiere e a pianti di donne e di fanciulli, e più esperta, più cavillosa ad un patrocinatore, se le toccava ricorrere alla giustizia. Tanto era avara, anche, giacché non spendeva per sé più dei 2 tarì al giorno che passava alla principessa in cambio del vitto e del servizio che questa le assicurava. Quanto all'alloggio, le avevano lasciato la cameruccia al terzo piano, sotto i tetti, che aveva occupata da bambina, e per vestirsi ricomprava le robe smesse dalla cognata. Così, a poco, aveva esteso la cerchia dei suoi affari e formato un gruzzoletto che circolava tra persone di maggior levatura, negozianti in grosso, speculatori ragguardevoli, proprietari in imbarazzo. Allora, secondo che la sua sostanza venne crescendo, nacque una sorda gelosia nell'animo della principessa e di Don Blasco contro la cognata e la sorella. Con metodi diversi, donna Ferdinanda lavorava al conseguimento d'uno scopo simile a quello di donna Teresa. Costei voleva salvare ed accrescere la fortuna degli Uzeda. Quella aveva l'ambizione di crearne una di sana pianta. Ora, partendo donna Ferdinanda dal nulla, la sua gloria sarebbe stata maggiore, avrebbe offuscato quella di donna Teresa. Di qui la sorda antipatia della principessa, i sarcasmi coi quali punzecchiava l'avarizia della cognata, giacché la propria era naturalmente legittima ed ammirabile. Quanto a Don Blasco, il dolore da lui provato nel dover rinunziare al mondo si inacerbiva tutte le volte che qualcuno dei parenti acquistava fama, potenza e quattrini. Vedendo dunque la sorella far quello che egli stesso avrebbe fatto se fosse rimasto al secolo e riuscire oltre ogni previsione, rapidamente, il sangue gli ribolliva, l'umore gli si inaspriva, l'invidia lo avvelenava. Donna Ferdinanda parve insensibile ai sarcasmi ed alle asprezze della cognata e del fratello. Le conveniva per il momento tacere, giacché era e voleva continuare ad essere ospite della principessa, finché i propri quattrini sarebbero stati tanti da permetterle di avere una casa propria. Parenti e amici la consigliavano ogni giorno di togliere quel suo peculio dalla circolazione troppo pericolosa, di acquistarne piuttosto solidi immobili. Ella scrollava il capo. Affermava che i suoi denari non correvano rischio di sorta, perché solo chi presta senza pegno perde i denari, l'amico e l'ingegno. In realtà ella aspettava d'aver tanto da poter fare una compra ragguardevole. Nel 42, 10 anni dopo d'essere entrata in possesso del suo magro piatto, stupì tutta la parentela acquistando all'asta pubblica per 5.000 onze il fondo del Carrubo, bel pezzo di terra che ne valeva 10. Fortunata, cioè accorta anche in questo, nell'aver saputo cogliere la magnifica occasione. Era noto a tutti che possedeva un capitaletto. Nessuno immaginava che in 10 anni avesse messo insieme una piccola sostanza. Cognata e fratello furono più mordenti di prima, specialmente vedendo che ella non spendeva per sé un carlino di più. Ella lasciò dire, continuando a speculare con le 400 onze di rendita che adesso possedeva. Le faceva fruttare quanto più poteva, non ne perdeva un grano, e quando le cambiali scadevano, il notaio, il sensale o il patrocinatore venivano a portarle il suo avere in tanti bei pezzi di colonnati lucenti e sonanti. Patrocinatore, notaio e sensale erano i suoi amici. Fra la gente che frequentava il palazzo Francalanza, ella sceglieva, per tirarseli a fianco, i più destri, i più prudenti, quelli che avevano come lei l'intelligenza e la passione degli affari, dai quali poteva sperare informazioni e suggerimenti. E il principe di Roccasciano, gran signore da quanto gli Uzeda, ma con pochi quattrini che si era proposto di moltiplicare e che moltiplicava infatti parzialmente, prudentemente, senza la spirolceria e le durezze di lei, era il suo consigliere preferito. Nel 49, quando meno l'aspettava, le si presentò l'occasione di comprar la casa. Ella aveva dato certe 1.000 onze al cavaliere Calasaro, il cui figliuolo, complicato nella rivoluzione, era stato costretto a prendere le vie dell'esilio. Il padre, spogliato, si ed esaurito tutto il suo credito per non fargli mancare nulla, non poté alla scadenza soddisfare donna Ferdinanda. Costei, fiutando il vento, volle essere pagata subito subito e minacciò la espropriazione e lanciò la prima citazione. Il debitore venne a gettarle sia i piedi, con le mani in testa perché gli evitasse l'ultima rovina, e le offrì, tra le sue proprietà, quella che più le piaceva. Donna Ferdinanda le buttò per terra, piene come erano di iscrizioni, capaci di attirarle addosso un diluvio di carta bollata, e poiché l'altro insisteva e le offriva la casa netta di ipoteche, la zitellona torse il grifo, dicendo: «Se ne può parlare». Ma ella pretendeva di averla per le sue 1.100 onze, capitale, interesse e spese, senza metter fuori un carlino di più, mentre il proprietario la stimava a 2.000 onze perlomeno e pretendeva il resto. La cosa andò a monte. Donna Ferdinanda spinse avanti la procedura. L'altro, con l'acqua alla gola, spremuto dal figliuolo che da Torino chiedeva sempre quattrini, vessato dal governo per motivo del giovane esiliato, chinò finalmente il capo. «Almeno faccia lei le spese dell'atto», le mandò a dire. «Ma donna Ferdinanda, 1.100 onze, ho una parola sola». Così ella ebbe la casa. Era piccola naturalmente per quel prezzo. Due botteghe fiancheggianti il portone e un piano solo, sopra, con un balcone grande e due piccoli nella facciata. Ma aveva un valore inestimabile agli occhi di donna Ferdinanda. Era posta ai Crociferi, che era il vecchio quartiere della nobiltà cittadina, ed essa stessa era una casa nobile, appartenendo da tempo ai Calasaro, signori della Mastra Antica. Oltre quella dei quattrini, la zitellona aveva infatti la passione della vanità nobiliare. Tutti gli Uzeda erano gloriosi della magnifica origine della loro schiatta. Donna Ferdinanda ne era ammalata. Quando ella parlava di Don Ramon de Uzeda y de Suellos, che fu signor de Esterel, e venne di Spagna col re Pietro d'Aragona a fondarsi in Sicilia, quando enumerava tutti i suoi antenati e discendenti promossi ai sommi carichi del regno, Don Jaime I, che servì al re Don Ferdinando, figlio dell'imperatore Don Alfonso, contra i Mori di Cordova nel campo di Calatrava, Gagliardetto, caballero de mucha qualitad, Attardo, cavaliero spiritoso ed armigero, il grande Consalvo, vicario della reina Bianca, il grandissimo Lopez Ximenes, viceré dell'invitto Carlo V. Allora i suoi occhietti lucevano più dei carlini di nuovo conio, le sue guance magre e scialbe s'accendevano. Indifferente a tutto fuorché ai suoi quattrini, incapace di commuoversi per qualunque avvenimento o lieto o triste, ella s'appassionava unicamente alle memorie dei fasti degli antenati. V'era in casa, ai tempi di suo nonno, una bella libreria. Ma quando il principe Giacomo XIII cominciò a navigare in cattive acque, fu venduta prima di tutto. Ella salvò una copia del famoso Muñoz, teatro genologico di Sicilia, dove il capitolo della famiglia de Uzeda era il più lungo, occupando non meno di 30 grandi pagine. E quelle pagine secche e ingiallite, esalanti il tanfo delle vecchie carte, stampate con caratteri sgraziati ed oscuri, con ortografia fantastica, quella enfatica e bolsa prosa siculo spagnola secentesca era la sua lettura prediletta, l'unico pascolo della sua immaginazione, il suo romanzo, il Vangelo che le serviva a riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la gramigna dei nobili falsi. Chiaramente per tutti gli ispani genologisti si scorge, coi suoi felici successi e con le occasioni debite, quale una delle più antiche e sublimi famiglie degli regni di Valenza e d'Aragona la famiglia Uzeda. E per tutto è volgato essere ella siffattamente cognominata dal nome di una sua terra detta la baronia di Uzeda, quale alcanzò da quei re in ricompenso dei suoi servigi e tindi coi trionfi della milizia nel supremo cielo delle glorie militari pervenne. Questo stile era d'una suprema eleganza, d'una straordinaria magnificenza per donna Ferdinanda, la quale leggeva letteralmente «Volgato». Per Wenne, e faceva già troppo, poiché essendo una porcheria per le donne della sua casta al principio del secolo sapere di lettere, ella aveva preso a leggere da sé per i bisogni delle sue speculazioni. Ora, con questo infatuamento della zitellona per la propria eccelsa origine e per l'istituzione della nobiltà in generale, la principessa pensò di dar per moglie a Raimondo chi? Una Palmi di Milazzo, la figliuola d'un barone da 10 scudi, del quale il Mugnos non faceva e non poteva fare la più lontana menzione. Gloriavasi questo barone Palmi di certi privilegi di 150 anni addietro, ma che erano 150 anni paragonati ai secoli di nobiltà degli Uzeda. Senza contare che di questi privilegi non parlava neppure il marchese di Villabianca, autore fiorito niente meno che un secolo dopo il Mugnos. La principessa, a cui la nobiltà stava a cuore, se non quanto a donna Ferdinando, certo moltissimo, aveva giudicato invece sufficienti e forse anche soverchi quei 150 anni dei Palmi, giusto perché, volendo che la moglie del suo Raimondo fosse sottomessa dinanzi al Beniamino come una schiava dinanzi al padrone e che egli potesse trattarla d'alto in basso e farne quel che gli piaceva, aveva perfino pensato un momento di scegliere per lui l'umile figliuola di qualche ricco fattore. Il dissidio fu quindi violento. Già donna Ferdinanda, acquistato lo stabile dei Calasaro, era andata via dal palazzo Francalanza e aveva messo casa, continuando a squartar lo zero ma pagandosi il lusso della carrozza. I legni erano 2 vecchi trespoli comprati per pochi ducati ma decorati dello stemma di casa Uzeda. I cavalli 2 magre bestie a cui ella dava in pasto un po' di paglia del Carrubo, un pugno di crusca e la verdura marcita. Il cocchiere, oltre al servizio della stalla e della scuderia, faceva da cuoco e da staffiere. I sarcasmi della principessa erano divenuti, per tutto questo, naturalmente più aspri. E adesso la zitellona teneva fronte alla cognata. Ricca com'era di quattrini e come si credeva di senno, donna Ferdinanda pretendeva che le facessero la corte e la tenessero da conto. Mentre prima, stando insieme coi parenti, era rimasta indifferente ai loro affari, voleva ora, lontana, ficcare anche lei il naso in tutte le questioni di famiglia. Invece la principessa non tollerava né protezione né imposizioni, quindi liti ogni giorno. Da un'altra parte, Don Blasco, esasperato per la fortuna della sorella, perdette il lume degli occhi, vedendo costei fargli la concorrenza nella sua parte di critico minuto e di giudice infallibile. La zitellona viceversa gli disse il fatto suo per la vita scandalosa che conduceva e un giorno, a proposito d'una certa balia da prendere per il principino, siccome a donna Ferdinanda il latte di costei pareva sospetto mentre Don Blasco lo dichiarava di prima qualità, le male lingue dicevano che aveva ragione di conoscerlo, fratello e sorella vennero quasi alle mani. Chetati a fatica dal nipote Giacomo non si parlarono mai più. Il più strano era che, non parlandosi mai, evitandosi come la peste, essi soli, in quella casa, vedevano le cose a un modo e in tutto esprimevano eguali opinioni. Come Don Blasco aveva gettato fuoco e fiamme contro il matrimonio di Raimondo, così donna Ferdinanda era divenuta una vipera. Non solamente quella bestia della cognata proteggeva il terzo genito in odio all'erede del titolo, non solamente si metteva sotto i piedi la legge che voleva la continuazione del solo ramo diretto, ma gli dava in moglie chi, signore Iddio? Una Palmi di Milazzo. Palmi? Donna Ferdinanda non la chiamò mai con questo nome, ma ora Palma, ora Palmo, e le diede come arma parlante ora la mezza canna, che conta appunto 4 palmi, con la quale i rivendugli misurano la cotonina, ora 2 palme di piedi, che tra quella gente dovevano essere villosi da quei contadini che erano. Le 2 cognate, a furia di sarcasmi e di liti, per poco non si strapparono i capelli. Come Don Blasco, la zitellona non mise più piede in casa Francalanza. ma come il fratello, non soffrendo di starne a lungo lontana, ci tornò alla prima occasione. Segue.